stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.06 di questo lunedì 23 novembre 2020, la voce che sto ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare stile Juventus, state con noi!
Ronaldo, buona transizione, Ronaldo, due finte e poi il destro all'angolino che dà il vantaggio meritato alla Juve. Dopo 38 minuti ancora CR7, fanno 7 gol in 5 partite in questo campionato, fanno 59 in Serie A in 69 presenze. Marziano.
Quadrado butta dentro, colpo di testa e Ronaldo da sotto misura firma la terza doppietta di questo campionato, fanno 5 in carriera al Cagliari, diventano 73 in totale con la maglia bianconera, 2-0 allo Stadium.
Doppietta di Ronaldo e 3 punti importanti per la signora nella sfida di sabato contro il Cagliari. Bentrovati amici di Radio Bianconera, primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione, vi terremo compagnia per circa un'ora e 50 minuti a partire da questo istante. Saluto Federico Rossi alla parte tecnica, ciao Fede. Buon inizio di settimana anche a te, buon lavoro, buon inizio di settimana a tutti voi gentili amici. Avremo tante cose da dire, da poco ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa pre-Champions, gara Champions, in compagnia di Wojciech Szczęsny, vi aggiorneremo, ve lo faremo ovviamente ascoltare i passaggi più interessanti delle parole del nostro allenatore. Bentrovato a Quintiliano Giampietro, ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, ben ritrovati, buon inizio settimana, buon Champions League e buon Ronaldo.
E buon Ronaldo, ma soprattutto vorrei
buona Juve, direi.
Vorrei iniziare con un complimento alla squadra per questa buona prestazione, non rimaniamo con i piedi a terra come sempre, detesto l'otto volante e dunque mi piace rimanere concreto nelle nostre riflessioni. Abbiamo affrontato un avversario che è sceso sul terreno di gioco dello Stadium, secondo me quasi come vittima sacrificale, non mi è piaciuto assolutamente il Cagliari. Noi invece abbiamo disputato una buona gara giocando un buon calcio di qualità, direi, dal punto di vista tecnico, delle giocate, ci siamo divertiti. Vi chiedo subito 3 fotografie, come facciamo sempre nel post partita, 3 fotografie, 3 fotogrammi, 3 immagini di questo Juventus Cagliari straordinario. Cristiano, doppietta importante, veramente molto bello, soprattutto il primo gol, ma anche il secondo come qualità. Io vado con le mie 3 foto, evidentemente scelgo il tulipano olandese, semplicemente straordinario il suo ritorno, perfetto in ogni aspetto, dal punto di vista tecnico, dell'attenzione e quant'altro. Insomma, siamo davanti ad un grandissimo giocatore, come ho scritto sabato, probabilmente questo ragazzo scriverà la storia del calcio, perché ha qualcosa in più degli altri. Non l'abbiamo scoperto sabato sera, lo sapevamo, però rivederlo in campo ci ha fatto veramente piacere. Dunque voto Matthijs de Ligt, il mio voto evidentemente va anche la mia fotografia che tiro fuori dal mazzo, è legato a Federico Bernardeschi, ne avevamo parlato molto la scorsa settimana, io avevo chiesto più volte di poterlo vedere in campo, di sfruttare l'inerzia positiva derivante dalle buone prestazioni con la maglia azzurra, è andata così, Pirlo ha puntato su di lui, il ragazzo non ha assolutamente deluso e siamo contenti. E dunque, seconda fotografia dedicata a Federico Bernardeschi. La terza fotografia vorrei scegliere Arthur, il brasiliano Arthur, che ha giocato davvero una buonissima partita dal punto di vista tecnico. Deve migliorare in alcuni aspetti, ma avremo modo di discutere anche di questo. Ma voglio scegliere il brasiliano molto bene complessivamente. Le tue fotografie, Quintiliano?
Siccome tu me le rubi, no? Sì. Perché la pensiamo allo stesso modo, sì. Ma non ci mettiamo d'accordo sul calcio. Io dico degli episodi legati a determinati calciatori. De Ligt sull'1-0, quell'incitamento ai compagni in italiano. Quella è una bella foto perché dimostra peraltro un ragazzo di 21 anni che già parla l'italiano, Nicola, non è proprio una cosa consueta. E poi il secondo gol di Ronaldo, apparentemente facile, ma a mio avviso difficilissimo, perché è riuscito, stava un po' dietro la palla rispetto al suo corpo e lui è riuscito comunque a metterla dentro. E terza foto, Berna, il gol annullato a Bernardeschi, perché la ciliegina di quello che hai detto tu sarebbe stato il gol.
Beh, ci ha provato diverse volte, dobbiamo dire, lo ha cercato il gol, lo voleva, purtroppo non è arrivato, ma ripeto, complessivamente credo che abbia disputato un'ottima partita. Ma adesso dobbiamo iniziare anche a proiettarci a quello che sarà l'impegno di domani sera. Juventus e Ferencváros, una partita sulla carta, insomma, gestibile, diciamo così. Potremmo ottenere, se dovesse maturare il pareggio nell'altra sfida tra Dinamo Kiev e Barcellona, potremmo ottenere con due turni d'anticipo la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Dunque sarà una partita importante. Avremo modo di parlarne, puntata di oggi, puntata di domani, ma soprattutto domani, perché adesso rimarremo un po' su quello che è stato Juventus-Cagliari, ma non solo, perché stiamo assistendo, amici all'ascolto, ad un campionato frizzante, con diverse squadre che stanno facendo bene, le sorprese in assoluto, il Sassuolo, ma insomma abbiamo imparato a conoscerlo, una squadra che anche, anche la stella polare che la sta seguendo, perché a Verona probabilmente non avrebbe meritato di vincere, ma è riuscita comunque a portare a casa un risultato importante. E le romane, e soprattutto la Roma, no? la inseriamo insomma tra le sorprese, sta facendo bene la squadra di Fonseca. La Lazio, non avevo dubbi, e continuo a credere che sia una delle principali avversarie, se non la principale avversaria anche in questa stagione. E poi c'è questo Milan che va ad espugnare bene il San Paolo, con anche qualche episodio favorevole. Non, a proposito di episodi favorevoli,
non
mi sembra che a Napoli nessuno non si siano scatenati. Ha letto qualcosa? Ah, non stanno insultando nessuno.
Nicola si riferisce alla gomitata di Ibrahimovic.
Non mi riferisco. Io mi riferisco a che non vedo reazioni.
Esatto, secondo
non
me
vedo rabbia.
Da espulsione, da arancione barra rosso.
Io non lo so se è da espulsione.
E la
però
seconda, il secondo giallo a Bakayoko. Perché non c'era oggettivamente.
No, immagino se fosse stato Napoli-Juventus che cosa avremmo vissuto, no? In questi giorni. Vabbè, dai, questo fa parte insomma del costume, no? di quella città che odia profondamente, perché di odio si tratta, la nostra Juventus. Va bene lo stesso, però a noi sta bene così. Nessuno, devo dire, ragazzi, nessuno ha azzeccato il risultato esatto del primo marcatore. Siete andati tutti molto vicini, ma nessuno ce l'ha fatta.
O meglio, forse il primo sì, ma non il risultato esatto.
No, il risultato sì, il primo non hanno il risultato esatto, il 2-0 non hanno dato.
Non hanno votato
in diversi,
Ronaldo primo marcatore.
3-1, 1-0, 4, però non c'è il 2-0 con primo gol di Cristiano o Ronaldo. Tornerà il nostro gioco del pronostico ovviamente domani, quando saremo a ridosso della gara di Champions League. Tra poco inizieremo la nostra serie di collegamenti. Dopo le 15:30 vi faremo ascoltare le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. I temi, ripeto, sono tanti. Dateci le vostre tre fotografie di questo Juve Cagliari. Ribadisco un concetto: mi sono rotto altamente le scatole di leggere, ma non solo da parte dei tifosi, anche degli addetti ai lavori, critiche eccessive ed elogi eccessivi. L'otto volante non mi piace, rimanete equilibrati se conoscete un po' di calcio, e soprattutto se avete un potere, no? Un microfono, una penna, una tastiera, dovete rispettare chi ascolta. Se siete buoni conoscitori di calcio, se no fate una cosa, andate tranquillamente a zappare la terra. Buon pomeriggio, perché non lo accetto più questo.
Nicola,
non posso accettare che nel giro di pochi giorni venga tutto stravolto.
Al
venga
di là
tutto
di
stravolto.
Essere esperti di calcio, basterebbe essere anche onesti intellettualmente spesso.
Ma io ascolto delle cose e vedo delle cose che mi lasciano veramente senza parole, mi amareggiano, mi disturba.
Un'altra tifoseria.
Guarda, sabato io ho parlato con una persona importantissima del mondo del calcio, sabato sera, una bellissima chiacchierata di quasi un'ora. E insomma, vi sottolineiamo questo aspetto, ci siamo arrivati proprio a questo aspetto, anche in riferimento a me, mi stava facendo un complimento, dice, insomma, me rimani uno delle persone più equilibrate, ti leggo spesso, ti seguo in radio. A me fa piacere, perché detto da un grande uomo di calcio, insomma, credo che sia una soddisfazione. Ma io ripeto, è quello è diventato un fenomeno, e quell'altro adesso un mostro, è quello di qua, è quello di là. Abbiamo giocato col Cagliari, ragazzi, col Cagliari. Abbiamo giocato una buona partita, bene così, avanti. Adesso pensiamo agli ungheresi, poi avremo il Benevento, abbiamo dei problemi, sapete, anzi magari qualcuno non lo sa, dovremo rinunciare anche a Demiral per circa una decina di giorni, dunque grossi problemi oggettivi per la fase difensiva. Abbiamo solo un centrale, Matheus De Ligt, probabilmente schiereremo la difesa 3 con Alexandro e Danilo, poi vedremo a sinistra se verrà buttato dentro Frabotta o Bernardeschi, non lo so.
Pirlo ha ipotizzato Danilo centrale innanzitutto, centrale, quindi presumo De Ligt a destra, e a sinistra potrebbe toccare dal primo minuto, dopo tanto tempo, proprio ad Alexandro.
Ad Alexandro, dopo tanto tempo. Dunque ci sono delle oggettive difficoltà, per fortuna il calendario ci regala due gare alla nostra portata. Gli ungheresi li abbiamo visti all'andata, sono una squadra assolutamente di basso livello. Il Benevento è una buona squadra, ma comunque arriva anche da questa vittoria importante a Firenze, dunque non avrà l'ossessione dei punti, e possiamo andare in terra campana a fare il nostro dovere, cioè portare a casa la vittoria. Abbiamo in collegamento via Skype, lo ritrovo con piacere, il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Ciao Fabrizio.
Bentrovato. Fabrizio, allora, otto volante, come spesso accade, non c'è equilibrio, io mi lamento come spesso accade, mi incavolo, ma siamo contenti perché comunque abbiamo visto una buona Juventus, ma inutile stare qui ad elogiare continuamente Pirlo, la squadra, i giocatori, perché è tutto molto relativo per ora.
Una buona partita, l'ha detto adesso Pirlo in conferenza stampa, ma solo una partita, quindi bisogna aspettare, bisogna avere tempo ed equilibrio, come hai detto giustamente te. Però ecco, aver vinto in quella maniera contro comunque una squadra ostica ci mette un po' più sereni in ottica futura. Ho visto una Juventus convincente, da qui a esaltare la Juventus di Pirlo come la squadra più forte del secolo ci andrei, insomma, con i piedi di piombo.
Assolutamente, assolutamente. Ripeto, i segnali sono arrivati, dei buoni segnali, dei buoni spunti, no? Soprattutto per l'allenatore. Ma questa è una squadra che continua a stare proprio fissa con il cartello dei lavori in corso, ragazzi. Ragazzi, noi abbiamo Dybala fuori, cioè, capite? Noi dobbiamo trovare noi dobbiamo strutturarci, e manca ancora molto. Perché io quando penso che abbiamo la possibilità, che sicuramente è un grosso vantaggio, di poter far girare giocatori importanti, abbiamo Ramsey fuori, Dybala per ora a mezzo servizio, sai ragazzi, io credo che il lavoro di Pirlo non sarà semplice, questa è la sensazione. Qualcuno dirà, ma oggi sei particolarmente negativo. Non sono negativo,
no, è verissimo,
sono realista. Qui manca la strada è veramente lunga, il percorso è lunghissimo, dunque calma, prego Quintiliano, vai.
Scusa. Fabrizio, al di là dei singoli, no? Perché si parla spesso dei singoli, tanto più dopo una gara come quella contro il Cagliari, però si è visto un po' più di calcio che sogna, a cui aspira Pirlo. Questo dobbiamo dirlo, lasciamo perdere il Cagliari, che però comunque veniva da 3 vittorie nelle ultime 4 gare. È vero che aveva un paio di assenze pesanti, però comunque è stata una vittoria convincente anche sotto il profilo del gioco, non credi? Di squadra, eh?
Ma sì, assolutamente, dai.
Assolutamente sì, ho intravisto anche quello che è il piano sotto le foglie di Pirlo, nel senso che la Juventus mi sembra più portata alla profondità, mi sembra una squadra che sa usare le fasce in maniera adeguata, il movimento di quelli davanti è sempre più fluido, indubbiamente la strada è quella giusta. Però, ripeto, è stata una sola partita e, lasciatemelo dire, rispetto al passato, credo che ci siano molte avversarie che si sono rinforzate in maniera tangibile, e quindi non servirà solo una buona Juventus quest'anno. Per arrivare fino in fondo e alzare un trofeo, credo che nel momento in cui ci sarà modo di crescere, servirà un'ottima Juventus, perché vedo le avversarie... cresciuta in maniera esponenziale.
E a proposito d'avversari, condivido in pieno, sarà una stagione molto, molto particolare, più complicata credo, anche se ho la sensazione che la Juventus continua ad essere la favorita, ma questo lo scopriremo solamente con il passare delle partite. Però evidentemente rispetto a quelle che sono le ultime stagioni, adesso magari lì avevamo, no, nelle scorse stagioni un avversario davvero da temere, sembrerebbe che il numero dell'avversario da temere sia un po' aumentato, Fabrizio, perché dobbiamo, io tiro fuori il Napoli, mi viene da sorridere quando ascolto che soprattutto in una radio che seguiamo spesso, vabbè, condizionamento, si dice che il Napoli sia la squadra favorita per lo scudetto, io non l'ho mai pensato, mi viene da sorridere, ma proprio quella è l'anti-juventinità, secondo me, che gli fa dire quelle cose, è la speranza e l'anti-juventinità atavica di alcuni personaggi. Dicevo, Fabrizio, che ci sono, secondo me, quest'anno ci potrebbero essere almeno tre squadre che potrebbero fino a primavera dar fastidio alla Juventus. E io inserisco sempre nella mia speciale classifica la Lazio come principale avversario.
Anche se quelle,
magari sbaglierò.
Integro la domanda di Nicola, anche se quelle che, dalle quali ci si aspettava essere le rivali principali, al momento sono dietro. E parlo dell'Inter, parlo della Lazio, ma parlo della stessa Atalanta, per esempio.
No, io ho sempre detto e rimango fisso sulla mia idea, credo che l'Inter sia la squadra più strutturata e col potenziale più importante quest'anno.
Più della Juve?
Sì, io penso che l'Inter quest'anno abbia qualcosina in più.
Assolutamente
perché...
in disaccordo, Fabrizio. Questa è una cantilena, Fabrizio.
No, io adesso.
Io credo che questa sia una cantilena, Fabrizio. Ti sei fatto pure tu coinvolgere da questa cantilena.
Fabri,
la Juventus è più forte dell'Inter, anche a figurine. Io continuo a crederlo. Vabbè. Prego, Fabri.
No, ma per un semplice motivo.
Dimmi.
La Juventus, con Pirlo, secondo me, ha bisogno di un po' più di tempo per diventare una grande squadra, come la intendo io. Poi è chiaro che se il processo di maturazione dovesse essere più veloce rispetto a quello che ho in mente, la Juventus ha tutte le carte in regola per vincere anche quest'anno. Però credo che l'Inter, se riesce a trovare il concetto di gruppo, perché in questo momento non è squadra,
no,
e nonostante il fatto che non sia squadra, è comunque pericolosa. Se l'Inter diventa una squadra, come ha detto Lukaku, ho paura dell'Inter, la temo parecchio. E poi sono d'accordo con te, la Lazio è una signora squadra.
Attenzione alla Lazio, però Fabrizio, che quest'anno è pericolosa.
Fabrizio, non credi che Conte è dato per valore aggiunto già dall'anno scorso, che era il primo sulla panchina nerazzurra, invece stia mancando proprio lui quest'anno? Fino adesso.
Ma sai, qua è ancora presto per dare giudizi. Io dico solo questo: giocatori che fino al pre-Conte erano promesse o comunque giocatori medi sono diventati importanti. Penso a Bastoni, penso a come ha rivitalizzato uno come Lukaku, penso allo stesso Brozovic, anche se adesso non può utilizzarlo. Cioè ha fatto crescere veramente tante persone, tanti giocatori, però non sono una squadra. Cioè in questo momento sono giocatori individuali che quando gli gira bene portano a casa la vittoria, se no vanno in crisi. Spero che non diventino mai una squadra.
Ma io credo che la crisi non sia tanto dei calciatori.
Bravo.
La crisi profonda è nascosta nella testa di Antonio Conte.
Esatto.
Fabrizio.
Io volevo arrivare a quello io, Fabrizio.
Non so se io
mi ha capito subito,
sinceramente ho fotografato più questa Inter, un Inter che ha un allenatore un po' scarico. Non è il solito Conte che conosciamo.
Sì,
gli auguro ovviamente che sia cacciato la prossima, perché così tutto torna. Non si fa all'Inter quando sei bandiera e capitano della Juventus, non si fa. Però a parte quello, dicevo, gli auguro il fallimento totale, però manca, no? Adesso insomma mi tolgo i panni del tifoso rancoroso, però manca lui, Fabrizio, perché ha capito che intanto lì uno juventino non avrà mai successo. Cioè, c'è stato solo un allenatore che dopo due anni tribolatissimi al terzo è riuscito a trovare la quadra, che si chiama Giovanni Trapattoni.
Non lo so, io ripeto, sono convinto che sia una squadra potenzialmente molto forte, manca in questo momento il concetto di squadra, speriamo che non lo trovino mai e che ci siano problemi all'interno del gruppo, perché potenzialmente mi sembra una squadra molto pericolosa.
Ma sì, Fabri, che sia una squadra forte, attenzione.
Però io insisto.
Non è che non lo credo, però io credo ancora che la Juve sia più forte, abbia qualcosa di più anche proprio per i giocatori singoli, no? Io ancora mi prendo la Juve. Ma non da Juventino, ma mi prendo la Juve perché mi piacciono queste tante caratteristiche, poi perché abbiamo tanti giocatori forti.
Però Fabrizio, io credo che i limiti di Conte, al di là di quelli, diciamo così, mentali, tra virgolette, di comunicazione, che giustamente Nicola ha sottolineato, io per esempio li riporto anche al discorso tattico. A mio avviso lui è rimasto ancorato a un 3-5-2 troppo rigido, e il fallimento di Eriksen, che non viene utilizzato, a mio avviso è l'emblema di questo fallimento. Magari sbaglio, però
no, indubbiamente è un allenatore con delle idee ed è molto testardo, ma lo era anche ai tempi della Juve, quindi è difficile che Conte cambi idea anche davanti all'evidenza. Sicuramente Eriksen è penalizzato da questa idea molto molto chiusa che ha Conte del suo stile di calcio, però mi sembra una squadra che ha delle alternative importanti su più ruoli. Io penso ad esempio agli esterni, che nel calcio moderno sono importanti. Gli esterni della difesa dell'Inter secondo me sono superiori a quelli della Juve, tanto per fare un esempio. Poi è ovvio che se la Juventus entra in condizione e fa quell'upgrade, ad esempio quello che ha fatto Rabiot.
Fabio, però mi fai capire. Tu quadrato lo scambieresti con
Hakimi?
Perché devo ragionare un attimo. Tu dici sì, gli esterni sono... Io mi tengo Quadrato come esterno, uno che fa la differenza una partita sì e l'altra pure. Tu chi
sì,
prendi?
Forse Quadrado lo potrai tenere, ma uno come Hakimi non ce l'abbiamo.
Ma mi devi dire cosa
però
ha fatto
Hakimi
fino adesso.
Non sta rispettando quelle che erano le
aspettative. Ha giocato
Fabrizio,
bene, forse le prime due o tre gare, poi si è un po' perso anche lui.
Ma non per colpa sua.
Attenzione, naturale, appena arrivato.
Il potenziale che ha Hakimi, secondo me, tolto Quadrado, che è una certezza da anni, alla Juventus non c'è. Adesso domani sarò allo stadium, finalmente mi vedo Alessandro, vediamo se Alessandro torna a quello del primo anno e mezzo, non c'è discussione.
Ma non credo che tornerà mai a quei livelli.
No, perché?
Perché sì, non lo so, ho questa sensazione. Comunque staremo a vedere. Però sai, domani non sarà proprio una gara che ti potrà dare dei riferimenti, perché probabilmente giocherà come terzo, no, della difesa, dunque... Non farà proprio il suo consueto lavoro, no? di terzinaccio, ecco.
Ma voglio vedere la gamba io. La gamba,
però sai, non potendo spingere molto, magari non la vedremo. Non lo so, però l'attenzione, poi la prima dopo tanto tempo, dunque potrebbe far bene per l'entusiasmo. Lo stesso discorso che abbiamo fatto altre volte per giocatori al rientro, no? La prima gara, insomma, sei talmente felice di ritrovare il campo che la testa ti fa andare alla grande, sì, come Matteis l'altra sera, no? Una macchina perfetta praticamente il tulipano, Fabri, dunque.
Guarda, il difensore più forte che c'è al mondo.
Penso che sì.
Ecco, quello non lo cambierei con nessuno del
Beh, vorrei vedere.
Ma con nessuno, nemmeno di altre squadre.
Che cavolo. Scusa, vuoi girare la telecamera? Ci fai vedere che sei nella sede della FC, quelli là? Dai, a Milano sei, dai, gira un po' la telecamera, così ci fai vedere il logo.
C'è la foto di Conte dietro.
C'è la foto del
Milano. No, non c'è nessuno, sono da solo. Non c'è nessuno che mi condiziona.
Fabri, grazie, un abbraccio, Alla
grazie,
prossima.
Fabri,
ciao ragazzi.
Ciao Fabri, grazie a Fabrizio Ponciroli in collegamento Skype dalla sede dell'Inter. Allora, siamo giusto, sto scherzando ovviamente, povero Fabrizio. Siamo alle 15:28, ragazzi, tre fotografie di questo Juve Cagliari, ma anche tre momenti della partita che mi sono particolarmente piaciuti, e poi rimango anche sull'argomento che avevamo appena circonnavigato, quello delle avversarie, no? Le avversarie della Juventus, chi temete di più? Però non facciamo i magnifici tre, voglio due nomi, solo due nomi, ok? Due nomi, chi temete di più? Il Milan, la Lazio... O l'Atalanta, che ancora deve accendere probabilmente il motore, quelli di Milano, i serpenti di Milano, il ciuccio napoletano, insomma, vota. E no, attenzione, e anche insomma gli amici là, quelli rossoneri, quegli altri là, quelli delle coppe dei campioni vinte con tanta fortuna, ecco, ditemelo un po', ditecelo un po'.
Hai opportunamente lasciato da parte del Sassuolo.
Ma per favore, dai, non scherziamo, il Sassuolo apre lasciamo perdere. No, non ci credo, ma non
no,
per
vabbè,
ma,
scherzo, dai.
Per la lotta allo scudetto non ci credo. Credo che farà bene e secondo me riuscirà ad entrare, insomma, tra le prime sei, questa è la sensazione. Però poi, oh, ragazzi, tutto può succedere perché attenzione, la squadra c'è, cioè i giocatori ci sono interessanti, molto bravi, dunque tutto può accadere, però per ora non
già
lo,
se battesse
non lo
l'Inter sabato sarebbe già
beh,
una buona cosa.
Eh beh, sarebbe un gran risultato, così cacciano pure le Cese, ce lo siamo tolti dalle scatole, se torna in Inghilterra e chi si è visto. Sto scherzando, dai, non ce l'ho così tanto con lui, molto di più. Linea Rossi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
È già vigilia di Coppa Europa. Bentrovati amici, 15:35. Ha parlato Andrea Pirlo, ha parlato anche Cesni, ma noi vogliamo ascoltare le parole dell'allenatore. Sono circa 3 minuti, si riassume un po' il pensiero, il Pirlo pensiero sul momento Juve a 27-28 ore da una partita che potrebbe regalarci la qualificazione agli ottavi di finale, e non sarebbe poco, batto anche la mano sul tavolo, non sarebbe poco, perché ci sentirebbe tante cose buone, interessanti, insomma, non avere l'acqua alla gola, dover cercare per forza i risultati. Abbiamo due ultime due partite, una tengo particolarmente.
Beh, una sì, dai.
Però lì dobbiamo andare lì e vendicare la sconfitta dell'andata, quando sarà l'8 dicembre,
sì,
al Camp Nou.
Senza Piqué.
Ecco, senza Piqué. Ci sarà Prost, Mansell, prego. Andiamo con Andrea Pirlo.
Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Sabato sera non abbiamo fatto niente, è stata solo una partita fatta bene, quindi se non diamo continuità alle prestazioni e ai risultati non siamo una grande squadra, non siamo la Juventus, quindi dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi, non guardando il risultato che è stato in Ungheria, e quindi andare in campo come se fosse veramente una finale, ma più che altro perché ci serve a noi come crescita e serve poi per chiudere anticipatamente la qualificazione. Ma no, ma la scintilla non è scattata sabato, abbiamo fatto altre buone prestazioni, solamente sabato siamo entrati col giusto piglio dal primo minuto, dando una certa intensità. Adesso i giocatori cominciano a conoscersi meglio, a ricoprire le posizioni in una certa maniera. Ci voleva un po' di tempo per assimilare un po' le cose che proviamo durante la settimana, quindi adesso pian piano ci stiamo ritrovando e quindi giornata dopo giornata cercheremo ancora di migliorare. Ma sicuramente dietro sono rimasti in quattro con il rientro di Alexandro, quindi giocheranno loro quattro con Danilo centrale e Alex che ritorna nella sua posizione di terzino sinistro. Poi invece per Kulusevski o Chiesa vedremo come staranno domani. Kulusevski ha fatto tante partite, Chiesa rientra da un infortunio, l'altra sera ha giocato qualche minuto, però non è ancora, credo, pronto per poter giocare 90 minuti. Vedremo comunque domani chi starà meglio. Sì, no, è pronto, sta meglio, si è allenato con una certa continuità in questo periodo di sosta, a parte i primi giorni dove ancora era sotto antibiotici, però sì, anche l'altra sera si è mosso meglio, ha ritrovato un po' di forza nelle gambe e domani vedremo se schierarlo dall'inizio. Ma noi sappiamo della forza di questa squadra perché l'abbiamo già incontrata all'andata e il risultato, a parte, non dobbiamo guardare il risultato perché loro hanno fatto una buona partita, ci hanno messo in difficoltà e sappiamo che esprimono un buon calcio, quindi non dovremo sottovalutarla ma cercare di affrontarla come sappiamo e come dobbiamo fare, quindi sarà una partita decisiva per poter chiudere la qualificazione. No, infatti l'ho detto prima, non bisogna guardare il risultato che abbiamo fatto all'andata perché sono partite diverse, quella è stata una partita giocata 2 settimane fa e invece domani sarà tutt'altra. Loro vengono da un buon periodo perché sono una buona squadra, noi altrettanto, però dobbiamo imporre la nostra forza e la voglia di essere più forti, dobbiamo dimostrarla domani sera sul campo, quindi massima determinazione, massima concentrazione per andare per non mandare a rischio tutto quello che abbiamo fatto. Ma stiamo pensando fin dall'inizio che ci pensiamo, purtroppo non li abbiamo mai avuti tutti e tre insieme nelle migliori condizioni. Per una volta c'era Dybala infortunato, Morata al primo periodo non c'era, Ronaldo ha avuto il Covid, quindi si sono allenati insieme solamente pochi giorni. Adesso prima diamo equilibrio e struttura alla squadra e poi cercheremo di trovare una soluzione, se possibile, per farli giocare anche insieme.
E allora, queste le parole del nostro allenatore, interessante lo spunto su Dybala, poi lo spunto sul tridente, no? Tutti insomma si aspettano prima o poi di vedere i tre assi lì davanti, Dybala, Morata e Ronaldo. Io comprendo la diplomazia in queste occasioni ufficiali con le conferenze stampa, anche per rispetto degli avversari, nello stile Juve, però caro Andrea, dire che la squadra del Ferencváros ci ha messo in difficoltà nella gara d'andata, io marzo e me ne vado, mister, allora ho visto un'altra partita, ci ha messo in difficoltà cosa? Perché dobbiamo dire queste cose? Ma è una squadra che ha dei limiti, poi magari domani tireranno fuori dal cilindro la miglior gara degli ultimi 40 anni, non lo so, però dire che questi nella partita d'andata ci hanno messo in difficoltà, no, per favore. Insomma, rispettiamo gli avversari, è una squadra nuova che fa la Champions League dopo tanti anni, punto. Ma hanno messo in difficoltà chi? Ma sembra a un certo punto scapole ammogliati, dai.
Però devi applaudirlo, perché certo, nella telefonata che avete avuto voi due gli hai detto: mi raccomando mister, massimo equilibrio, non abbiamo fatto nulla dopo il
cambio. È chiaro, no, ma non abbiamo fatto nulla. Ma è venerdì, è stata la telefonata meravigliosa dopo la trasmissione, ho detto: mister, fa una cosa, dà retta a Nick, butta dentro Federico, bene. Butta dentro
che
Federico.
Domani potrebbe rigiocare.
E domani potrebbe rigiocare. Ma a questo punto, no? Non ci sto capendo niente.
Cioè?
Facendo confusione. A me questa Juventus mi sta dando un po' la testa, nel senso non la capisco ancora. Sono molto lontano da comprenderla. No, Alex, lui ha detto, Alexandro giocherà a sinistra, ok, ci siamo. Sinistra dove, scusa?
Se gioca a tre, alla sinistra del centrale essere
non
Danilo.
Ma non fallo al terzino, però, scusate.
A meno che lui non si riferisca alla difesa a 4, e di conseguenza sinistra Alexandro, destra
perché
Quadrado.
Io credo che giocherà a 4.
Che è possibile.
Ma è possibile.
De Ligt a destra e l'altro centrale a questo punto è Danilo.
Eh sì, dai, credo di sì, perché insomma lui ha parlato proprio di... torna nel suo ruolo di terzino sinistro. Se giocherà a terzino sinistro domani, la Juve giocherà a 4, dai ragazzi.
Esatto.
Con Quadrado e Alex esterni, Matteis e Danilo in mezzo, sì. Credo.
Ricordiamo Demiral circa 10 giorni.
Demiral 10 giorni e domani dovremmo ritrovare tre convocati, anche Aaron Ramsey. E io sono contento, insomma, speriamo che, non lo so, che veramente abbia più fortuna con questi maledetti infortuni che gli interrompono regolarmente il processo di crescita.
Soprattutto quando sta giocando
guarda,
bene.
Di solito dico mannaggia Cleopatra, ma no, andiamo con i messaggi, perché la povera Cleopatra me la prendo sempre con
non
lei.
Ha colpe,
non ha colpe, la grande Cleo, ciao Cleo se sei all'ascolto, è sempre all'ascolto, filo Juventina Cleopatra, ascolti, a proposito d'ascolto, vada con un po' di messaggi audio, Rossi, grazie.
Buongiorno Nicola, buongiorno Montiano, sono Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Le mie fotografie sono i due dietro Demiral, De Ligt, siamo a posto per 10 anni. I due a centrocampo, che sono Rabiot e Arthur, siamo a posto per 10 anni. E il solito vecchietto che dicono che la Juve farebbe bene a venderlo, che non... Ma io li farei un contratto fino a 45 anni.
Grazie, a me ha fatto sorridere una cosa, grazie, mi ha fatto sorridere una cosa. La scorsa settimana, durante la pausa per le nazionali, addirittura avrebbe potuto lasciare la Juventus la prossima estate. Da ieri sui principali siti sportivi si parla di addirittura rinnovo. Ma vedate una regolata, ma ve lo dico proprio in Roma, ma vedate una regolata a fare informazione così? Firmati dagli stessi 10 giorni fa, Ronaldo non avrebbe lasciato probabilmente la Juventus la prossima estate. A firma della stessa testata e della stessa tastiera, dopo una settimana, dopo i due gol, Ronaldo rinnova. Io veramente.
Ma tu lo sai che giornalisticamente ma Ronaldo tira e quindi devono fare dei titoli su Ronaldo.
Ho capito, ma come si fa a cambiare?
Che vendano.
Ma io
così.
Lo so, bisogna riempire le pagine dei giornali, bisogna cercare di trovare argomenti, ma si può, vedete, noi siamo l'esempio di che si possono trovare argomenti senza dire stupidaggini. Questa trasmissione ne è l'esempio, anche nel momento in cui non si gioca, soste per le nazionali, troviamo altre cose. Ma non è che raccontiamo le frottole alla gente, ok? Perché io l'altra settimana, e ho la notizia da diverso tempo in tasca, mi sono permesso di accennarvi qualcosa su un giocatore che piace molto alla Juve. Ma non è che adesso sto calco la cosa, la sottolineo.
Cioè, diciamo che non stiamo dicendo che già alla maglia della Juventus.
Facciamo buona informazione, per favore. Non si può nel giro di una settimana da non rimarrà la Juventus a... Si sta pensando al rinnovo, ma non è notizia. Cioè, queste sono cose inventate, capisci, Quintiliano? A me questo fa rabbia. Notizie inventate. Tu ti metti lì, devi scrivere un articolo e inventi. Non si fa così. Andiamo con gli audio.
Buon pomeriggio da Andrea.
Ciao.
Ciao. Allora, le mie 3 foto riguardo la partita di sabato sono la grandissima prova di De Ligt. Ragazzo è un difensore fuori dal normale, e la prova di Arthur a me è piaciuto moltissimo, la prova del brasiliano, ha saputo gestire palloni in tutte le zone del campo, e la terza foto le parole spese dal mister Pirlo per Rabiot.
Grazie, un'altra buona
Andrea.
Prova sì, anche di Rabiot, assolutamente, vabbè, sta diventando una certezza.
Sì, secondo me lo è.
Io scommetto più, ecco, prospettive. Giustamente stiamo esaltando, stiamo sottolineando la buona prestazione di Arthur, ma io prospettiva dico che quel francese diventerà un pilastro di questa della Juve attuale e del futuro.
Che poi Nicola,
questo ha cambiato rotta, ragazzi.
Ad essere precisi, ha iniziato nel periodo post-Covid già dello scorso campionato.
Questo ragazzo, stagione. La Juventus gli ha dato qualcosa. Gli ha dato qualcosa che non aveva mai trovato in carriera.
Poi l'ha detto Deschamps stesso, no? Il CT della nazionale. Dunque, che lo aveva escluso, ricordiamolo, dai mondiali.
Ma che
invece ha detto
un rapporto anche maturato. Complicato. No?
No, non si parlavano proprio loro.
E invece lo ha richiamato e ha avuto parole d'elogio. Questo è giocatore vero ormai, ragazzi. Questo è presente. E Arthur aspetto, perché comunque lo voglio vedere in altre situazioni, amici. Alcune volte aveva i giocatori del Cagliari a 5 metri, E dunque, ovviamente, per un calciatore con quelle caratteristiche, avere gli avversari lontani.
Esatto.
È chiaro che, insomma, dal punto di vista della tecnica individuale, questo ragazzo non si discute, no? Tratta il pallone in maniera meravigliosa, anche bello da vedere, no? Brevilinio.
Però esagera, Nicola, perché se perdi una palla in alcune circostanze rischi.
Sì, ecco perché dico, aspetto, ancora molto presto, pure per Arthur, non possiamo sbilanciarsi, perché poi ho paura che magari vai a giocare a Barcellona l'8 dicembre e non la vede mai, perché quelli magari ti attaccano in maniera diversa e dici, ma lo vedi, però no. Ecco, allora, ecco perché continuo a...
No, essere cauto.
A mandare un messaggio di cautela a tutto il popolo juventino, anche sul giudizio di alcuni giocatori che ancora dobbiamo conoscere, no? E probabilmente ancora Pirlo non sa esattamente quale possa essere il loro massimo, no?
Il potenziale reale. Bisogna attendere sempre dei test più probanti, Nicola, no? Sia per la squadra in generale che per ogni singolo. Però di Rabiot hai ragione, non c'è dubbio che la cosa bella, e l'ha detto anche Pirlo, che lui unisce la sostanza alla tecnica, e non è da tutti.
Io ormai da un mese ho capito, ecco, io da circa un mese, da 4-5 partite ho capito che ha trovato l'identità. Credo che abbia trovato l'identità, e credo questo sarà, poi avrà gli alti e bassi pure lui, ma sarà sempre il giocatore importante, insomma sarà il numero 8 della Juve.
Esatto.
E lui è il numero 8, secondo me.
Attualmente
nonostante sia mancino, è il numero 8.
Secondo me è l'unico sicuro adesso della titolarità a centrocampo.
Sì.
E gli altri devono giocarsi una
mano. Bravo. Se ci pensi è così, ragazzi. Lui è l'unico, lui adesso è l'unico. Pirlo butta giù la formazione, c'è Rabiot. Poi gli fa girare intorno gli altri. Questo è un altro argomento che andremo a trattare, Quintiliano, perché sbrighiamoci, perché la mediana,
esatto,
la mediana va disegnata, quella titolare. Poi l'alternativa, ok. ma va disegnata.
E va recuperato, lo dicevamo a microfoni spenti, Nicola è un giocatore come Bentancur, perché non è possibile
assolutamente anche lì
che stia in queste condizioni.
Dobbiamo capire anche cioè, quello che può dare l'uruguaiano, perché se in prospettiva anche lui, noi abbiamo dei giocatori, allora, ma alcuni sono secondo me delle certezze, e purtroppo a centrocampo noi in questo momento, se io dovessi esprimermi, espormi, direi l'unica certezza che ho Rabiot.
Anch'io, te l'ho detto.
Arthur non è una certezza. Bentancur non è una certezza, per diversi motivi.
McKennie ancora, insomma, non è.
Non lo conosciamo
per
ancora.
Per carità, quando viene chiamato, vi è bravo.
Sicuramente, però... non è una certezza. Chi altri abbiamo in mezzo? Ramsey purtroppo, però, per i problemi che conosciamo.
E lui lo impiega non sulla linea Milano, già certe volte trequartista anomalo che ogni tanto retrocede sulle linee di centrocampo. Per ora
abbiamo certezze sugli esterni, probabilmente
di più. Cioè è insostituibile,
no, qualche certezza in più sugli esterni, perché li conosciamo, sono quadrati, una certezza di là. Chiesa,
se la
può
giocano
essere,
Chiesa a questo punto anche Bernardeschi,
Kulusevski ancora dobbiamo conoscerlo, cioè. Però ecco, le certezze sono poche, ma credo che Pirlo lo sappia bene, ragazzi, non è che lo dobbiamo dire noi. Andiamo con una carrellata di audio, poi leggeremo qualche messaggio di testo. Ragazzi, scegliete anche le due secondo voi avversarie più pericolose per la Juventus 2020-2021, ditecelo, scrivetecelo, già avete risposto in tanti, e poi tre fotogrammi, tre momenti di Juve Cagliari, prego.
Ciao Nicola, ciao Quintigliano, sono Donato da Sassuolo. Per
ciao,
rispondere
Donato
al quesito, io credo che lotteremo con quelli di Milano, sia con i serpenti che con il diavolo, con il Milan. Poi non capisco una cosa da parte dei commentatori, poi no? Noi vinciamo con lo Spezia 4-1 e lo Spezia non è nessuno, l'Atalanta pareggia 0-0 e però lo Spezia è una squadra in crescita, una squadra che gioca bene. Cosa ne pensi? Ciao e forza Juve.
È un vecchio discorso, Donato, quando c'è di mezzo la Juve è così. Tra l'altro aggiungo, secondo me, che l'allenatore dello Spezia è molto bravo italiano.
Ma io ripeto, ho letto 50 pronostici, no? Tra letto e ascoltato io ho visto 48 voti per altre squadre per la vittoria del titolo. Sì.
Ma meglio così, meglio così.
Bene così, a me fanno sorridere, ripeto, è più una speranza che un pronostico, ma... vi state a far vecchi, insomma, con sta speranza. State attenti, perché secondo me,
chi di speranza
secondo me ve lo
muore.
Alziamo in faccia pure quest'anno, il decimo consecutivo. Cioè dovete dare 20 di stelle, 35, 38, 40, 52. Giocatevi lì all'otto, Rossi. Vai, invece di guardare il monitor. Vai Rossi. Vai.
Ragazzi, andremo a Barcellona.
Ciao.
Due nomi. Sicuramente anche a malincuore dico l'innominabile, la Prescrittese, la seconda squadra di Milano, quella allenata dall'Eccese. Purtroppo giocando male vincono, ieri meritavano di perdere, insomma l'hanno vinta ieri. Hanno margini di crescita, purtroppo una squadra che può dare fastidio. E la seconda, mi associo a Nicola, è la Lazio, perché comunque anche se non hanno fatto un grandissimo mercato hanno giocatori che si conoscono benissimo,
a memoria, ragazzi,
hanno
lo spirito
stare in panchina
come noi, so.
Penso
proprio un'identità
insieme noi tre,
il panchino è un allenatore che ti fa Lazio,
Milano, Sassuolo,
è nato eccetera, nella Lazio.
Grazie. Sì, hanno un'identità, come, si conoscono da tanti anni, stanno insieme da tanti anni, hanno questo allenatore che è bravissimo e hanno degli ottimi giocatori,
4-5
alcuni altissimi, di altissimi livello, e dunque io credo che loro potranno essere pericolosi come la scorsa stagione, che oggettivamente se non ci fosse stato il break per lo stop per il Covid avrebbero dato fastidio tantissimo alla Juve.
Non abbiamo la controprova, ma l'aria era quella.
L'aria che ormai eravamo a febbraio, l'aria sì, che esatto. Era un'aria che tirava verso Formello sotto diversi punti di vista, poi non solo sul campo.
Ma ancora non avevano,
gli andava tutto bene.
Ancora non avevano l'aereo, penso.
Gli andava tutto bene. Tutto bene, decisioni arbitrali, momenti delle partite
giocavano
in cui
bene,
giocavano bene, forti, non avevano il pensiero delle coppe, avremmo dovuto sudare almeno fino alla gara, sfida a tre dal termine allo stadium. Lì si sarebbe deciso il campionato, probabilmente.
Sì, credo anch'io.
Ok, sarebbe stata bellissima con il pubblico, se non fosse accaduto quello che è accaduto, sarebbe stata una partita bellissima, immagino che avrebbe
probabilmente scudetto.
Deciso a tre giornate, beh, veramente sarebbe stata una serata magica. O forse si sarebbe giocato di giorno. No,
posticipo serale.
No, perché le ultime tre mi sembra che si giochi. No, basta che siano in contemporanea, posticipo, no? Si sarebbe
serale.
Giocato di sera. Prego, Vintiliano, andiamo un po' con i messaggi di testo che sono tanti,
Vado. Luciano dalla California, per favore cancellate gli eroi in bianco nero, forse anche due giorni fa era lo stesso. Ciao ragazzi, io ne metto solo uno, il lancio a tagliare di Arthur per Cuadrado. Bello, in stile Pirlo con Lichtsteiner, il maestro sta insegnando bene Giacomo da Genova. Ciao ragazzi, la mia foto è la vivacità di Cuadrado e ahimè il vuoto che si creerebbe qualora si infortunasse. C'è un'alternativa valida? Grazie Aurelio dal New Jersey. Secondo me, come lui, no.
Giusta considerazione, Aurelio, condivido in pieno. Questo è uno dei giocatori più importanti della nuova Juventus.
Pensa che
lo metto tra i primi tre.
Qualcuno a Sky ha detto uno dei più forti esterni d'Europa,
Me ne sono accorto.
Ti giuro.
Meno male, ci hanno messo un po' di tempo. Perché sai, io da mo' che me ne sono accorto. No? Da anni che ne parlo in maniera positiva di questo grande calciatore. Prego.
Ciao Nicola, d'accordissimo con te. Bella prestazione, ma in questi due giorni si sono sentiti troppi elogi. La strada è giusta, ma aspettiamo Natale prima di dare giudizi netti. Dopotutto, finora si è vinto solo contro Samp, Spezia e Cagliari. Complimenti a tutti per la bella radio. Greg da Bergamo, grazie. Buon pomeriggio a Nick, Quintiliano, a tutta la redazione di RBN. Le tre foto mie e del mio papà sono la crescita continua di Arthur, il solito implacabile CR7, la sontuosa partita della coppia centrale d'élite Demiral, Max e Marco. Ciao da Pesaro. Ragazzi, ma perché volare bassi? La squadra potrà solo crescere. Abbiamo centrali più forti d'Europa insieme a Liverpool, un centrocampo molto buono con Arthur, grande pulitore, Rabiot tornato ai suoi livelli, Bentancur in crescita e l'attacco stratosferico. Mai stati così completi, c'è solo da aspettare. Se non arriveranno infortuni seri, rivinciamo a mani basse ad Maiora. Fabio da Roma. Mani basse. Buongiorno, chi temo di più? Il Milan? No. Ibra dipendente. L'Inter? No. Conte ha mollato, vero. L'Atalanta? No. Il giochino non si è rotto, ma fa fatica e la Champions porta via energie. La Lazio? No. Solita rosa corta per qualità. Temo solo la Juve. Se la sfiga ci abbandona, non ci ferma nessuno. Andrea Di Chiani, bella considerazione. Ciao ragazzi, che ne pensate voi di Arthur? A me sembra di rivedere il suo connazionale Dunga, Severino da Catanzaro. Piano con gli accostamenti, Nicola.
No, poi, ragazzi,
Dunga è stato uno dei, secondo me, Nicola, uno dei brasiliani più europeizzati, ma certo, che sia mai esistito.
Questo Dunga era europeo, non c'entra niente. Non c'entra niente. Dunga faceva reparto, ragazzi.
Sì,
si faceva sentire difesa, Dunga, era leader assoluto. Arthur, per ora, insomma, ma poi è proprio le caratteristiche diverse, ragazzi. Non scherziamo. Però,
ciao, ragazzi.
Sono brasiliani, quello certo. Li ha comuni.
Ciao ragazzi, Pietro da Torino, tre foto, Bernardeschi, Arthur, il risultato, non ho parole, per Bergamo e Piccinini, non li guardo più, non ce la fanno. Le due squadre che temo di più nella corsa...
Purtroppo sì, purtroppo mi sta dispiacendo molto, soprattutto Piccinini, non riesco a capire perché non abbia mai una parola...
Ci fa entrare la negatività rispetto alla Juve.
O recita una parte che gli è stato chiesto, esatto, recitare una parte, perché non è normale che un professionista così preparato, perché credo che sia davvero preparato, possa avere solo in negativo. La Juve è tutto in negativo, non riesco a capire perché. Ma dovranno ricoprire, ognuno avrà il suo ruolo, ragazzi.
Può darsi, sì.
No, perché non si spiegano alcune considerazioni dell'ottimo Sandro.
Le due squadre che temo di più nella corsa scudetto sono le due romane, mentre mio papà vede le due milanesi come principali avversari, sempre Max e Marco. Ciao Nick, Marco da Lucca, io credo come rivali la Lazio e l'Inter. Però vorrei un vostro pensiero sul Milan a tutto gas e momentaneamente invincibile, grazie. Beh Nicola, se veramente Ibra dovrà stare, dovrà stare fermo sicuramente un mese...
Bolla di sapone. Secondo me bolla, Ibra o non Ibra fermo, bolla di sapone, non ci credo. Credo più, a me preoccupa più la Lazio. Beh, quella è una squadra che ha una mentalità, un'idea chiara, e poi eventualmente il biscione a Milano, se dovesse ritornare in sé Antonio Conte, potrebbe creare problematica. la squadra rossonera non convince. Comunque, vedremo, dai.
Prego. Buon pomeriggio Nicola e Quintiliano, le mie tre foto della partita sono Bernardeschi, Arthur e De Ligt, rispetto per tutti ma io non temo nessuno, Ivo da Pietra Ligure. Ciao Nick, ciao Quintiliano, oggi i giornali parlano del gol di Montari, quindi c'è sta che sparano su Ronaldo sti poracci. Ciao D'Angelo.
Beh, sì,
il gol di Montari,
sì, ho letto il delle dichiarazioni di Galliani che insomma semplicemente imbarazzanti, vabbè, ma questo è, dai, è inutile, veramente lo so, dà fastidio leggere che se non avesse annullato, allora, questo gol, quel gol è arrivato nel primo tempo poi di quella Juventus-Milan, che se la palla di Montari, cioè se il gol di Montari fosse stato assegnato, Berlusconi non avrebbe lasciato il Milan. Cioè, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo
conto?
Mi
sembra un po' troppo, dai.
Ma ci rendiamo conto? A parte che era febbraio, il campionato era ancora lungo.
Ma poi se non sbaglio, poi c'era annullato un gol valido a Madrid.
Ma c'era tutto un secondo tempo da giocare. Ma io non lo so, perché lo faccio? Dovrei fare altro, no? Perché diventi matto quando tu leggi una dichiarazione del genere, no? Ma da persona intelligente, da uomo intelligente, ma chi puoi prendere per il... Ma chi? Se la palla di Montari, che era il 40esimo, fosse stato assegnato il gol, il Milan sarebbe andato su 2-0, ci sarebbe stato comunque un secondo tempo da giocare, altre 13-14 partite di campionato, loro non avrebbero venduto il Milan. Ma ci rendiamo conto di cosa
proprio
dobbiamo leggere? Ma questo è un insulto all'intelligenza delle persone. E chi lo riporta, anche secondo me sbaglia, perché non si può, lo so che non c'è grande intelligenza, non siamo circondati da grande profondità emotiva e intellettiva, però non si possono prendere in giro le persone così, dai, fermiamoci, anche meglio.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Secondo tempo di questa puntata del 23 novembre, eccoci in diretta, Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro e Federico Rossi alla parte tecnica. Stile Juventus ovviamente. Allora ci sono diversi messaggi, 340 542 5324. Oggi non ho ricordato il numero, vede caro Rossi. Allora, le vostre tre fotografie di momenti di Juve Cagliari, e poi vi ho chiesto due avversari secondo voi pericolosissime per la caccia al titolo. Chi scegliereste ad oggi, dopo quante? 8 giornate? 8 giornate, sì. Insomma, ancora molto presto a mio avviso, molto presto. Io non credo, come ho detto in precedenza, non credo molto al Milan. A me spaventa, tra mille virgolette, molto la Lazio, come sempre, che sia una squadra attrezzata per far bene anche quest'anno, molto bene, e poi vedremo se l'Inter si tirerà su. Certo che se dovesse, Quintiliano, perdere con il Sassuolo, che è una gara comunque difficile, qualche problema.
Ma già ieri,
qualche bomba esploderebbe.
Se ieri non avesse vinto, Nicola, perché io ho sentito anche i commenti di qualche interista, di quelli proprio vergognosa per un'ora l'Inter. L'aggettivo vergognoso.
Allora andiamo con una carrellata di messaggi audio, poi torniamo ai vocali. Scrivete i vostri pensieri, mi raccomando, lasciate il vostro messaggio audio. A tra poco, linea a voi.
Ciao Radio Bianconera, sono Claudio da Menaggio. Le mie tre foto sono Arthur, giocatore eccezionale a centrocampo, Ronaldo e Pirlo. Pirlo sarà un grande allenatore. Ciao e forza Juve fino alla fine.
Ciao, grazie. Ciao. La positività del nostro amico. Calmi ragazzi, calmi. Andiamo.
Ragazzi, buonasera, sono Andrea da Crotone. Ma l'avete visto o non l'avete visto Bernardeschi? Dimostrazione che se uno sta con la testa, se uno ci sta con la testa, funziona tutto.
Non c'è.
Poi le mie tre fotografie sono appunto Bernardeschi, Arthur e Ronaldo.
Grazie. Aspetta un attimo Federico, perché tornando al mancato equilibrio anche da parte degli addetti ai lavori, Alessio Tacchinardi è intervenuto alla nostra radio gemella TMV Radio e a distanza di 20 giorni ha cambiato completamente idea. Per Alessio adesso la Juve è la squadra da battere. 20 giorni fa forse era meglio scegliere De Zerbi. Vabbè, andiamo avanti.
È così.
Però vedete, no?
Ciao Nick, ciao Quintiliano, questo. Buon pomeriggio, ciao. Massimo da Prato. Ciao, tre Massimo. Considerazioni veloci. Non ho ascoltato il resto della trasmissione. Uno, secondo me Inter e Lazio sono le squadre sulle quali dobbiamo fare la corsa. Seconda considerazione, certezza a centrocampo. Mi sembra si stia puntando su Rabiot e Arthur, io insisterei su questi due uomini. Terzo, secondo me Milan in testa, non casuale l'assenza di pubblico. Per quella tipologia di calciatore è molto più facile giocare senza pubblico. Mi date un pensiero, un saluto e un abbraccio.
Grazie.
Su quest'ultima cosa, secondo me la Juventus è stata una di quelle più penalizzate, considerando che lo stadio è un fortino, Nicola, no?
Assolutamente, considerando l'incidenza dello stadio, credo che, insomma, lo dicono i numeri, non lo diciamo noi, credo che probabilmente la Juve sia stata una delle squadre più penalizzate, ma è inutile comunque, dai, ormai stiamo vivendo questo calcio. Addirittura ci stiamo facendo il callo, io continuo a non farlo, callo ancora, io sì, continuo a soffrire, certo, di tutto questo.
È brutto.
Vabbè, vedremo.
L'amico,
speriamo.
Si diceva che forse alcuni giocatori del Milan giocano meglio senza pubblico. Sicuramente non Ibra, che invece è un fuoriclasse.
Magari soprattutto non sentono una grande pressione, sì, certo, perché San Siro comunque è uno stadio che ti incute timore, no? E dunque loro sono molto giovani, sì, è una considerazione assolutamente
calzante.
Allora andiamo a leggere altri messaggi. Quintiliano, ricordiamo che vi abbiamo chiesto, come sempre nel post partita, tre fotografie, tre fotogrammi di Juve Cagliari in questo caso, e poi dateci le vostre due avversarie più pericolose per questo campionato. Prego.
A me fa paura la Roma, vivendo a Roma sta cosa mi preoccupa. Squadra tosta, presto, attacco ad altissimo livello, non pensate Pier?
No, una buona squadra. Sono curioso.
Sta andando bene, peraltro, senza Dzeko,
sto lì in attesa. Sembra una squadra che potrebbe far veramente bene. Non so se potrà lottare per lo scudetto, ma ad oggi, poi io sono un fonsechiano.
Bravo, mi ha dato un assist, Nicola, perché perché per tornare al discorso tuo, che si cambia idea, fino a un mese fa Fonseca era praticamente esonerato, adesso invece è uno dei migliori. E io aggiungo che sono d'accordo con te, ammiro Fonseca perché, come dicevamo prima, è riuscito a cambiare idea su alcune convinzioni tattiche.
Ma guardate, io credo che non sia casuale che la Roma stia disputando un buonissimo inizio di campionato, un buonissimo inizio di stagione. Quando trova un equilibrio societario, una stabilità, i nuovi proprietari sono presenti, seguono la squadra, no? Sono state fatte delle scelte abbastanza forti, anche cioè quella del direttore sportivo, quel ragazzo portoghese giovane che ha fatto un po' discutere, ma comunque sono state portate avanti delle idee nette societarie, e i Friedkin sono sempre presenti.
Anche se Nicola è lì,
anche la squadra comunque ne beneficia. Sì.
E secondo me stanno facendo una cosa che è medicina per l'ambiente, soprattutto giallo-rosso, di parlare poco, Nicola, perché è fondamentale. Tu ricorderai, io lo ricordo benissimo, era alla conferenza che James Pallotta disse: nel giro di 5 anni entreremo tra le prime 5 squadre al mondo. Sì. Me lo ricordo come se fosse ora, invece no, in silenzio. Agire,
ragazzi, una grande squadra,
poco.
Una grande squadra deve avere la società.
Bravo.
Noi abbiamo questa grande fortuna perché noi dominiamo, perché, ragazzi, noi stiamo sul pezzo. Il nostro presidente segue gli allenamenti, il nostro presidente è vicino alla squadra costantemente, ha poi i suoi appoggi, le sue spalle, no? Sono tutti questi personaggi che
poi è sempre stata la stessa società,
sempre
parlano,
è proprio nella tradizione juventina, no? Perché per alcune cose Andrea mi ricorda Boniperti, no? Per quanto sia vicino, no? Proprio alla squadra, al gruppo, no? Lo spogliatoio juventino. Lui è una figura importantissima, e quando hai questo tipo di figure, l'Inter è il presente, non ce l'ha. Quello sta in Cina a fare i fattacci suoi. Ragazzi, è importante. La Roma, guardate caso, cambia società. questi si presentano bene, si fanno sentire vicini alla squadra, presenti, e sempre, le cose vanno
padre
meglio.
E figlio presenti in tutte le gare.
Non credo che sia casuale.
Poi hanno rimesso la mascherina con la vecchia lupa, che secondo me non guasta come mai.
Se, se volessero un po', capito, voltare pagina rispetto agli anni passati con, esatto, con Pallotta, che è stato insomma una farza, ha preso in giro una tifoseria probabilmente, no? Quella vicenda dello stadio, insomma, non sono tutte sue le responsabilità, però insomma, dai, adesso la Roma si può far bene, non credo a una Roma in lotta per il titolo, ma sicuramente magari a una Roma che potrebbe entrare tra le prime quattro, quello sì. Diamo un po' esatto, i messaggi.
Come no? Vai. Ciao, secondo me si sta sopravvalutando Arthur, forse migliorerà, ma così mi sembra un giocatore normale e non eccezionale come tanti ne parlano. Angelo da Roma, viene un po' il nostro discorso, Nicola, no? Di stare calmi, tranquilli, sicuramente sta migliorando, però cauti, bisogna attendere.
Diremo qualcosa più avanti.
Esatto.
Ecco, su Arthur.
Esatto. Buon pomeriggio, Nick Quintiliano. Carlo Alberto da Napoli. Quando leggo Carlo Alberto mi viene in mente un re, che ne so, boom, no?
Sì,
Carlo,
anche un microfono magari da
Carlo
puntare.
Alberto da Napoli.
Se riesce magari invece di guardarmi.
Riguardo a non la guardo più. Riguardo ecco, a Milan Juve di Montari. In primis il calcio d'angolo doveva essere ripetuto perché non era sulla lunetta. Due, inizio secondo tempo, gomitata di Mexes a Borriello. Quindi rigore d'espulsione, infatti con la prova TV prese tre giornate. 3. Gol di Matri, regolare, io non so come andava a finire se tutto fosse andato secondo regolamento su tutti gli episodi. Non si firma però, ha detto quello che è accaduto. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ok, buona partita ma siamo coi piedi per terra, voglio andare controcorrente, ma se non segna il CR7, chi segna?
No.
Un'ultima cosa, per me la nostra...
Ha segnato Morata fino a un minuto fa, ragazzi.
Poi voglio dire una cosa su questo punto perché ho litigato con un amico, pensa. Un'ultima cosa, per me la nostra rivale è quella della tripletta con Prata. Ah, ciao e forza Juve, Ciro da Novara, tripletta comprata.
No, non è stata comprata, è stata rapinata, è diverso. È una rapina a mano armata, insomma, l'hanno portata in finale con una che vabbè, lasciamo perdere.
Su CR7
mai accaduto, forse solo il bar, solo sì, forse una delle le spagnole solo hanno fatto percorsi così macchiati di continui errori arbitrali che hanno deciso le partite a loro favore. Deciso le partite a loro favore. Sono Barcellona, in Europa ricordo, Barcellona, Real Madrid e Inter. Prego.
Su Ronaldo, Nicola, volevo dire, ho litigato con un amico perché diceva però se non segna il CR7 non segna nessuno. Rispetto alla gara contro il Cagliari, secondo me, però bisogna fare un'analisi generale perché potevano arrivare altri gol da giocatori diversi da CR7.
Sì,
è chiaro che lui è un fuoriclasse.
Vabbè ragazzi, dai, Cristiano, veramente che cosa dobbiamo dire? Poi comunque, che piaccia o no, non piace, perché se torniamo a quel momento non piace, ma si è anche riposato un po' Cristiano,
sì.
Ragazzi, queste cose contano a quell'età, eh? Comunque Cristiano è stato buono per quante, 2-3 settimane,
sì.
Si è allenato comunque bene, però non ha avuto le trasferte, non ha avuto le partite, bla bla bla, insomma, conta. Dunque io credo che fino a Natale, sicuramente alla pausa natalizia, Cristiano sarà determinante come sempre. Prego.
Buon pomeriggio Nick e Quintiliano. Se funziona bene il 5-5-5 col modulo a farfalla, mi fa paura la Longobarda. Scherzi a parte, temo le milanesi, ma soprattutto noi stessi, se non ci facciamo del male, possiamo arrivare al decimo. Francesco da Napoli. Ragazzi, sentendo e leggendo un po' tutti i commentatori, competenti e non, ce ne sono pochi competenti, che oggi dicono una cosa e domani l'esatto opposto, ho capito che posso tranquillamente farla anch'io. Francesco, se si continua con questi progressi, la partita contro il Barcellona può dirsi a questo punto, può dirci a che punto siamo? Beh, è vero, Nicola, questo è. Andrea da Sabaudia. Il Milan con Ibra mi fa paura senza un po' meno. Direi l'Inter per il fatto che conosciamo Conte, che pur con tutti i suoi difetti caratteriali è uno che non molla mai e ci farà sudare più della scorsa stagione. Alessandro da Vicenza del gruppo WhatsApp Unione Juventus.
Allora, a proposito di... prima abbiamo fatto riferimento alla Juventus che vedremo domani, ci sono delle altre dichiarazioni di Andrea Pirlo che ha parlato come di consuetudine al microfono di Sky per presentare la gara, e gli è stato chiesto della difesa, ha ribadito che Danilo giocherà centrale e siccome ne sono rimasti solo 4 ha fatto intendere molto chiaramente che la Juventus gioca con la difesa a 4,
sì,
pura con Alex e Juan sugli esterni e Danilo e De Ligt in mezzo. Poi gli hanno chiesto di Kulusevski e Chiesa se possono giocare insieme, lui ha detto hanno giocato insieme a Crotone sulle due fasce, su due fasce vicine, nelle fasce opposte no, per infortuni o per rotazioni, però si possono giocare insieme uno a destra e uno a sinistra, ma questo sì, credo che sia già insomma, successo, una cosa certo, abbastanza evidente anche qui. E poi ecco un passaggio importante, lo aveva detto anche in conferenza stampa, ma ci torniamo perché io sono quasi sicuro che domani vedremo in campo Paulino dal primo, e infatti gli chiedono se Dybala può partire titolare, e il mister dice Dybala si sta allenando bene, sta crescendo di condizione, quindi avrà bisogno anche lui di mettere minuti nelle gambe. Ci sei? Da domani, aspetta, sì, già da domani, no, non l'avevo letto, dunque Dybala domani,
secondo me la 99%. Partita ideale anche per farlo sbloccare sul profilo psicologico.
Si riposerà probabilmente un po' il nostro spagnolo.
Esatto, Alvaro Morata. E poi in conferenza Nicola ha parlato anche del possibile tridente in futuro, no? Lui ha detto quando ci sarà un po' più di equilibrio sto studiando la formula con Dybala, Morata e Ronaldo insieme.
Mm-hmm. Siete contenti amici? Domani Paulino dal primo minuto, speriamo che possa ritrovare il gol, assolutamente gli farebbe bene, una buona prestazione, un gol e io ci firmo, guarda. Mi gioco la fiche, domani Paolo fa una buona partita, si riuscirà anche a segnare, è importante, no? Ragazzi, la testa è fondamentale, avete visto il Berna, no? Inutile tornare su cose dette, trite ritrite. È tornato da lì che stava ritrovato, ha giocato una buona partita, sereno, anche lui facilitato dal discorso, torniamo al discorso prima, riferimento di prima, dall'assenza del pubblico ovviamente, perché col pubblico
sì, perché spesso purtroppo viene preso, veniva attaccato ormai da tempo,
è riuscito a giocare una buona partita, dobbiamo recuperarlo perché non credo che sia scarso come giocatore, è un buon giocatore, può essere utile, dunque per il bene della nostra squadra dobbiamo sperare che il ragazzo si ritrovi, e credo che dai, pian piano ce la farà. Prego Quintino.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Enzo da Bari. A me Arthur mi fa impazzire quando ha il pallone tra i piedi, non glielo toglie nessuno. Se Pirlo gli insegna a verticalizzare un po' di più, questo diventa un fenomeno. Gagliani non ricorda tutti i rigori fasulli dati a loro favore con Pato Cascamorto prima di quella partita? A quello scontro decisivo noi meritavamo di arrivarci con 10 punti di vantaggio. Mattia da Cesena.
Grazie Mattia, ma no, ma ripeto, a me poi dà fastidio questo tirar fuori spesso, sempre in alcuni momenti specifici, poi questa partita è sempre Gagliani, cioè non
diciamo che da Gagliani non me l'aspettavo, che c'ha, Nicola,
ma perché che c'ha Gagliani?
No, però che c'ha Gagliani, in genere
è che, ma è uno che doveva andare in in Milan, doveva scomparire nel 2006 per il signorino e tutte le beghe che stai dicendo Quintiliano? No, Gagliani, no, però... Gagliani è uno di quelli che più di tutti ha determinato quello che è accaduto nel 2006, e se la son cavata anche troppo bene gli è andata. In Serie C dovevano finire. Andiamo con l'audio Federico. No, io Gagliani. Gagliani, ti dico più di Moratti. Questo è quello che ho sempre pensato, e non solo perché lo penso, perché lo so. Andiamo.
Buonasera Quintiliano e Nicola. Penso che la Juventus stia crescendo, sta migliorando gradualmente, ma io lo dico da tanto, e poco alla volta, ma con grossi margini di miglioramento che lasciano non solo ben sperare, ma sperare in qualcosa di grande. Però non diciamo niente, per scacciamo gli scongiuri, non diciamo niente. Voglio far notare una cosa. Quel rigore dato all'Inter, se l'avessero dato alla Juventus, a quest'ora,
amico mio,
veniva giù.
Dovevamo uscire con le armature da casa. Io ho un'armatura proprio pronta. Sì, sì.
Mandiamola in Serie B.
Sì, facciamo il casino. Parlava Gagliani, poi parlava Berlusconi, poi riparlava. Ciao Giuseppe, riparlava Moratti. Riparlavano tutti, no? I protagonisti, esatto. Insomma, della farsa del secolo si ripropongono ogni tanto. Non hanno proprio la dignità di tacere. No? Ma Gagliani, veramente, mamma mia. È il più coinvolto probabilmente in quella vicenda, no?
E ripeto, se ieri fosse stato Ronaldo a dare la gomitata al giocatore del Napoli,
oggi a Napoli, Napoli, ma ci sarebbero state inchieste
3-0 al tavolino della partita che invece è stata 3-0 alla Juventus.
Scoppiava un casino, amici miei, quanto va veramente, che cosa. Vabbè, andiamo con gli audio, va Rossi caro Rossi.
Grazie Pietro da Torino.
Ciao.
Nicky, la penso come te, era in Milan, non l'Inter, in Milan, con Gagliani e il suo presidente, ci mancherebbe, che all'epoca era al governo.
Erano loro, il potere del calcio erano loro. Beh, ricordatevi cosa accadde quando morì Giovanni Paolo II, le telefonate in cui chiedeva di spostare la partita. Ricordatevi Ibrahimovic quando non fu mandato a giocare Milan-Juve col gol di Trezeguet. Ricordatevi il potere di quel Milan. Scherziamo, vabbè,
guarda, ricordiamo una cosa.
Qui nell'immaginario dell'Inter, io l'ho sempre detto, vabbè, occhio, che però nell'immaginario dell'Inter,
che però aveva i suoi
per come è andata dopo, sì, per sì, come è andata dopo, ci hanno portato via i giocatori, si sono presi con lo squetto. Allora, ma io vi dico che la pistola fumante di quella vicenda è l'altra sponda di Milano, cari amici, e ve lo dico perché lo so, perché quell'anno, quella stagione l'ho vissuta davvero molto molto dall'interno, tutto quello che è accaduto.
Gagliani era presidente di Lega, mentre Berlusconi, proprietario del Milan, era presidente del Consiglio. Già lì c'era un conflitto di interesse.
Ma non scherziamo, ragazzi. Abbiamo qualche altra cosa? No, allora andiamo con qualche messaggio.
Finiti anche.
Ok, continuate allora a scriverci, amici. Dai, rinnoviamoci con altri messaggi su tutti gli argomenti che stiamo trattando. Sono tanti, siamo andati indietro anche a Calciopoli, insomma, non manca mai.
Infatti, intanto bisognerebbe voltare pagina.
Sì, 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 voltare pagina, però se tu mi dici, no, ma io Galliani, io sono costretto a bloccarti e a spiegarti come sono andate le cose, se te le
a
sei
livello di dichiarazioni, però non si è mai sbilanciato.
Sì, però il personaggio è quello, non possiamo dimenticarci che Galliani, insomma, ripeto, mi sono già espresso, quello che ha rappresentato in quell'anno catastrofico, no? con quella farsa messa in scena contro la Juventus. Allora, tre fotografie, mi raccomando, di Juve Cagliari, ancora c'è tempo. Poi campionato divertente, lo abbiamo detto, le due avversarie che vi preoccupano di più, rispondete al 340-5425-324. E poi adesso domandona da 1 milione di euro del Ferencváros, vedi, adesso mi sono parato anche a dirlo. Ho imparato a dirlo, del Ferencváros, il giocatore che vi preoccupa di più.
Mamma mia.
Ma Pirlo fantastico, guardate, perché nella gara d'andata ci hanno messo in difficoltà. Io allora mi sa che stavo guardando un'altra partita, perché io sinceramente non ho mai visto metterci in difficoltà.
La cosa giusta l'ha detta: se non diamo continuità non siamo una grande squadra.
Sì, ma non è, però caro mister, anche qui dobbiamo rispondere, ripeto, stiamo giocando col dopolavoro ferroviario, con tutto il rispetto, dai. No.
Sì, no, però sai,
i juventini si arrabbiano per questa cosa. No, dai, scherzo, no, la partita di Champions bisogna stare attenti. E poi attenzione, perché loro nella gara d'esordio, se non sbaglio, al Camp Nou, fecero bene. Magari fuori casa, una squadra un po' più pericolosa. No, attenzione sempre, io sto,
dobbiamo vendicare
sto
la
caricando
Coppa delle Fiere, Nicola.
E poi dobbiamo vendicare la sconfitta del 66.
Che il Gino Stacchini ci raccontò.
Appunto, no, comunque volta. Attenzione, perché bisogna sempre andare cauti. Allora, subito dopo il break ritroveremo un amico con un allenatore, ex calciatore della Juventus, e chiederemo a lui anche alcune cose su questa neonata squadra di Andrea Pirlo. Dunque continuate a scrivere, a lasciare messaggi vocali, tracce vocali, ma insomma preparatevi anche, se avete qualche curiosità, a fare qualche domanda al nostro ospite, che lo posso dire sarà Nicola Le Grottaglie tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Andiamo di corsa, amici, bentrovati. Eccoci qua, si è scatenato anche il dibattito.
Sì, insomma, tra me e Nicola stiamo sempre a litigare.
2006,
Rossi che deve dividerci.
Rossi che deve,
posso
che
rispondere
deve
a un amico? No, rispondere. Beh, ha ragione, nel 2006 era Prodi presidente, ma non mi riferisco in particolare a quel periodo. C'è stata una fase in cui Galliani era presidente di Lega, ragazzi, e Berlusconi presidente del Consiglio, ragazzi, proprietario del Milan e proprietario di Mediaset.
Me l'ha raccontato tante volte l'ex DG, quello che stava accadendo. Insomma, bisognava veramente combattere contro un potere milanese incredibile, incredibilmente radicato nel tessuto calcistico italiano di quel periodo. E poi si sono bene uniti, diciamo, vabbè, lasciamo perdere Rossi, andiamo con degli audio e poi cerchiamo di raggiungere il nostro ospite.
Ciao RBN,
ciao,
sono Antonio,
ciao,
da Catania.
Ciao.
Le mie tre fotografie, la prima Paratici, perché tutti quanti a parlare, non fa mercato, non è capace, Marotta è più bravo. La seconda è il re è una garanzia. La terza, La terza invece è per Paolino Dybala, perché ne ha bisogno, ha bisogno di tutti noi. E invece per Galliani, io penso che certa gente non ha mai vergogna, ma solamente per le scatole cinesi che hanno fatto negli ultimi 7 anni. Se indagavano veramente, ma altro che serie.
Facciamo due risate. Ciao, grazie, 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 grazie. Andiamo avanti, dai, dai, dai.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, ciao. Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao Lorenzo.
Squadra a netta crescita, più compatta, sembra cominci a assimilare i dettami di Pirlo. Le tre foto per me sono il rientro di De Ligt, Arthur che è imprescindibile e Bernardeschi. Non metto Ronaldo perché sarebbe troppo semplice. Le due avversarie per me saranno la Roma e credo il Milan che regga fino a un fondo, solo se comunque andranno, gli deve andare bene insomma per reggere fino a un fondo, ma io ci credo.
Tutti devono andare bene, grazie.
E grazie, speriamo grazie. Demiral sia una cosa da poco.
Grazie,
se
grazie, un po' più brevi, mi raccomando.
Una decina di giorni Demiral si profilano.
Sì,
di,
anche
di
perché
stop.
Volevo sottolineare una cosa su Demiral, ho rivisto un buon Demiral, un buon Demiral mi è piaciuto, l'ho visto meglio rispetto alle ultime uscite.
Secondo me non è un caso,
si sta ritrovando anche lui la gamba, la consapevolezza, sappiamo che reduce comunque
stato anche
da,
sfortunato, da un grave la poteva infortunato. Anche segnare
c'è stata anche quella bella zuccata che è terminata sulla traversa, mi piace anche in quegli inserimenti comunque di testa
e poi pericoloso. Il gol di CR7, il secondo, è stato lui a spizzarla di testa
assolutamente, sì, certo, è lui che gira e poi bravissimo Cristiano a capire dove sarebbe arrivato,
esatto,
il pallone. Tanti messaggi ancora al 340 54 25 324, se volete esprimervi avete la possibilità. Ovviamente vi abbiamo chiesto le possibili due avversarie più pericolose per la corsa al titolo. Siamo solo all'ottava giornata, dunque è tutto troppo difficile ancora. E poi come sempre tre fotogrammi dell'ultima gara dei bianconeri. Grazie, siete tanti come sempre e ci fa piacere. Allora, l'avevo annunciato prima del break e ci fa piacere perché con lui parliamo spesso di calcio, di tante piccole sfumature, visto che oltre ad essere un ex calciatore e un allenatore credo dal grande futuro, sta lavorando, è ancora con il cartello
work in progress.
Dei lavori in corso, work in progress, ma di calcio ci capisce anche tanto. Ben trovato a Nicola Le Grottaglie. Ciao Nick, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao Nicola.
Grazie Nick, ciao. Grazie.
Un lavoro un po' lungo.
Finisce
mai.
Ciao Nick, grazie. Vabbè, ma io insomma seguo le tue idee calcistiche, ci conosciamo ormai da tanti anni e so che insomma le idee sono ottime. Caro Nick, ma sono ottime anche le idee di Pirlo, secondo te? Anche lui ancora dovrà tenere al collo il cartello dei lavori in corso per un po' di tempo.
Ma ti dico la verità, io mi ci rivedo molto in lui.
Bene.
Mi ci rivedo perché anche quando ho allenato quest'anno scorso, ecco, cercavo di dare quel tipo di impronta alla squadra, di principi, ecco, perché poi se analizzi bene i principi con cui sta lavorando la Juventus, sono proprio quei principi che piacciono a me, cioè di non dare mai punti di riferimento, cambiare spesso anche in corsa, andare a occupare delle posizioni in campo senza avere dei ruoli specifici, ma lavorare sulla funzione del giocatore e della posizione che deve occupare. Ecco, quindi questo mi piace perché sorprende l'avversario, non fai sempre la cosa che gli altri si preparano prima, sapendo che tu fai sempre la stessa, e questo è il futuro, secondo me. È un calcio liquido, un calcio dinamico, più di movimento, e questo secondo me è il futuro.
Interessante.
E infatti la cosa che diciamo mi sta sorprendendo positivamente è che qualsiasi calciatore venga interpellato su Pirlo sottolinea proprio il calcio moderno. L'ultimo è stato De Ligt ieri, addirittura mi ricordo un po' l'Ajax, quindi diciamo che sta entrando, magari ci vorrà un po' di tempo affinché poi venga messo tutto sul campo, ma sta entrando nella testa secondo te dei calciatori?
Allora, secondo me c'è un aspetto fondamentale che deve accadere. Prima di entrare nella testa dei giocatori, deve entrare nella testa della dirigenza. della società, perché se entra lì e può entrare nei calciatori.
Però se l'hanno scelto, Nick, però, si fissa.
Appunto, ma quella sarà la forza. Certo. Se arriva da lì e hanno la stessa idea, quello che purtroppo spesso non è successo mai. Perché comunque quando tu proponi qualcosa, ma se dall'altra parte non è compresa la tua idea di campo,
non trovavi la sponda,
tanti altri, tanti altri allenatori, capita,
è vero.
Che propone un'idea, poi non è capita di là e dopo un po' viene messa in discussione prima dalla società e di conseguenza il deluso chiama altri delusi, che sono i calciatori. Invece il calciatore non deve avere lo spazio per essere deluso. Se l'allenatore è in sintonia con la società, si adegua, fa il professionista, sta lì e mette in pratica le cose che l'allenatore gli chiede. Quindi questo è quello che spesso manca nella società di calcio e che dovrebbe succedere. E che sta succedendo, secondo me, alla Juve, perché ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza. Magari quest'anno non è detto che vinca per forza, ma può vincere lo stesso,
non lo sappiamo,
la forza
certo,
che ha,
certo.
Può vincere lo stesso. Ma anche se non dovesse vincere, comunque sta dando un'impronta certo. Futura.
Una rivoluzione, insomma, è andata male la rivoluzione della scorsa stagione, questa potrebbe andare meglio, dai. abbiamo capito.
E quindi per aggiungere l'ultima a livello tattico, dimmi. Secondo me, questa Juventus qui ha bisogno di giocatori veloci, ha bisogno di giocatori dinamici, ha bisogno di giocatori che vanno in avanti. Se vuoi fare quel tipo di calcio, vuole fare Pirlo. E quindi sarà fondamentale la scelta dei tre difensori centrali, secondo me. Per vedere sempre una Juve con quel timbro che abbiamo visto l'ultima partita.
Adesso ti facciamo tre nomi. Io, vabbè, insomma, l'ho imparato a conoscere, l'ho sempre ammirato, però ogni volta poi, quando lo rivedo in campo, soprattutto adesso dopo tanto tempo, mi esalto per questo ragazzo olandese, Nick, tu conosci bene il ruolo.
Sì, ma
insomma, questo veramente sembra uno che io ho scritto, mi sono un po' sbilanciato, ho scritto, io credo che questo ragazzo veramente farà la storia del calcio, no? In quel ruolo. Prego, Nick, prego.
Secondo me già lo sanno, non è che sono stupidi, già sanno che questo c'ha delle caratteristiche di un calcio moderno, un calcio forte fisicamente, veloce, va in avanti, ha buonissimi piedi, c'è nella costruzione. Quindi secondo me lui deve giocare di più degli altri. Adesso dove è da capire, ci sono tante partite, magari da centrale o da braccetto dipenderà molto da Bonucci, dipenderà molto da Chiellini, che tipo di campionato faranno quest'anno, se le faranno tutte, se le faranno un po' meno, però lui è uno che secondo me farà tantissime partite, immaginando come vuole giocare Pirlo.
Sì, è vero, è giustissima questa chiosa, anche per l'idea che insomma stiamo vedendo.
E immaginando come vuole giocare Pirlo, un altro, diciamo così, calciatore che deve essere determinante sotto questo profilo è Arthur. Stai vedendo la crescita, non sarà mai uno alla Pirlo, ma stai vedendo la crescita proprio in virtù dell'idea di calcio di Pirlo.
Sì, secondo me lui sa giocare a calcio, perché non è che
non gli manca la tecnica,
cioè, non c'è sa giocare a calcio, ecco. Però se dovessi analizzare io qualche difettuccia ancora, io credo che lui possa migliorare tantissimo e se si allena a giocare un pochettino più in diagonale, più tra le linee e più anche dare qualche palla alle spalle della linea avversaria ogni tanto, non sempre, io credo che potrebbe diventare un po' più completo rispetto a come sta facendo bene adesso. Però la Juventus ha bisogno anche di un giocatore che ogni tanto gli vada oltre al passaggio orizzontale, al passaggio sicuro, ma che rischi un pochettino e che mette in condizioni i trequartisti di prendere palla alle spalle dei loro centrocampisti.
Interessante anche questo.
Bello, questi discorsi.
Grazie mister, ci fa piacere. Ascolta mister, ma tu ci devi dire una cosa però, perché questa è la domanda più complicata.
Sì.
Per supportare i magnifici tre o i fantastici tre lì davanti, come ti devi sistemare sulla mediana? Sai a chi mi sto riferendo.
Beh, se sono in tre è ovvio che... secondo me dipenderà molto dalle partite, perché tu puoi supportare i tre davanti con i quattro in mezzo al campo, e quindi in mezzo al campo, guarda, non è un caso che il Napoli vada a prendere Bakayoko e te lo mette insieme a Fabian Ruiz, perché? Perché hanno due, una fisicità diversa rispetto ai brevilini, e quindi la Juventus con Rabiot, no? Rabiot ce l'ha quella struttura lì. Adesso c'è Arthur, poi dovrà scegliere chi mettere di fianco a Rabiot.
In teoria così servirebbe uno più con le eventualmente con le caratteristiche di Bentancur, evidente.
Esatto. Sì, però così, quello può variare in base alla partita, visto che è un sistema dinamico, come dicevo prima. Spesso che cosa succede? Che tu puoi avere vantaggi col 3-4, come sta facendo spesso la Juventus, e quando invece ti serve un centrocampo un po' diverso per sostenere i tre davanti, passi a 4-3. Quindi cambia la struttura dietro, che poi certo, nella funzionalità certo del gioco è uguale, tanto le posizioni da occupare, quelle 5 posizioni davanti, o che giochi 3-4, o giochi 4-3, li devono andare a occupare. Però per poter supportare in fase di non possesso magari una squadra che a centrocampo ha superiorità numerica e tu ti devi pareggiare la superiorità numerica, allora passi 4-3, come è successo l'ultima partita, che lui si è messo 4-3-3 a un certo punto, perché ha dovuto mettere un centrocampista in più. E quindi lui può alternare in base a quello che vede durante la partita. Questo è il calcio, ecco, però dico che è bello perché tu cambi durante, cambi in base alle circostanze, non puoi avere sempre uno spartito. E se poi non va bene quello spartito, continua.
Molto interessante. Allora, molto Nicola interessante. Mi hai dato un assist, perché io sposo in pieno questo suo discorso che facevo prima con Nicola. Sotto questo profilo, proprio del cambiare, perché forse, a mio avviso, l'allenatore di adesso deve essere in grado di cambiare nel corso del campionato, ma anche nel corso di
io
una
già
gara.
Già so dove vuoi arrivare.
E già lo sa Nicola, perché ormai ci conosciamo a memoria. Sotto questo profilo, non credi che Conte sia rimasto un po' dietro e ancorato a quel 3-5-2 rigidissimo?
Sì, l'ho pensato, non ti nascondo che l'ho pensato pure io. Ci ho pensato al fatto, ovviamente non devo dire niente a Conte, ma ci mancherebbe pure, cioè Conte è quello che ha vinto più di tutti ed è lui che deve darci qualche nozione a noi. Però l'allenatore forte, l'allenatore è quello numero uno, è quello che spesso ascolta anche da quelli più meno bravi di lui, che gli danno qualche spunto, e dallo spunto poi può nascere quell'idea che ti cambia la stagione. E quindi anch'io ho pensato, come mai lui, nonostante vedesse questa situazione costante, perché non è che è sporadica, è costante, esatto, la prestazione dell'Inter, esatto, a quel livello, a quel tono, a quel basso ritmo. E quindi pure io mi sono chiesto come mai lui non si mette e non mette magari, che ne so, Hakimi in una posizione che per lui è più congeniale, giocare lì davanti nel 4-2-3-1. E secondo me lui avrebbe tanti, potrebbe provare, ecco, pure io l'ho
pensato. O il trequartista, andiamo su Eriksen per esempio, quello
esatto,
più eclatante
sotto Lukaku, però lui vuole giocare con le due punte, ok, allora il 4 magari 2-4, questa situazione qui 4-3-3, magari con la punta più un pochettino più esterna, che può essere Lautaro o Sanchez, 4-3-3 davanti, potrebbe anche farlo e provarci, però non lo sta provando e lui è convinto sulle sue idee, va ovviamente rispettato, giù il cappello, lui dice
aspettiamo che è ancora presto, ecco,
è ancora presto,
parliamo di cappello, che ieri si è arrabbiato quando ha detto non bisogna buttare il cappello in aria con Marocchi.
Mica, prima di salutarti abbiamo chiesto ovviamente anche ai nostri amici, visto che appunto stiamo assistendo ad un campionato frizzante, insomma, con tante squadre che giocano bene, insomma, vabbè, per ora è battaglia aperta, diciamo. Tu chi sceglieresti tra le squadre più pericolose? È sempre un gioco, Nick, siamo all'ottava, dunque. Io ho votato la Lazio sempre, perché secondo me ha la mentalità giusta, l'allenatore, insomma, che conosciamo bene, si conoscono bene, hanno dei calciatori importanti. E poi ancora diamo fiducia all'Inter, credo, non lo so, dici tu.
Allora, io credo che se non dovessero aprire gli stadi...
Sì, ecco, bravo, bravo, fattore importante, bravissimo, Nick.
Vabbè, quello è da valutare, da mettere in conto, nell'analisi completa e certo, generale. Io credo che il Milan senza pubblico, senza San Siro, potrebbe ancora avere una
lo diceva chance. Quintiliano prima, diceva, loro giocano più sereni comunque senza, senza
almeno i giovani, poi la pressione non Ibra, di San Siro, altri, sì, vero, altri, sì.
Vai, vai. Sono d'accordo. Sono d'accordo, quindi ci metterei Milan, metterei ovviamente Juventus, sempre favorita. Milan e poi ovviamente...
No, sono curioso, la Lazio non ci credi però?
Non la sto vedendo continua. Non lo so, non mi convince per lo scudetto. Farà bene in Champions secondo me quest'anno, ma scudetto no, arriverà fra le prime quattro, ma non credo che... potrà lottare.
E la Roma, la Roma, perché anche loro stanno facendo bene e siamo contenti per Fonseca, che ci sembra benissimo, un ottimo allenatore e una brava persona, che è sempre importante.
Benissimo, anche lui è un allenatore che mi piace molto, seguo molto il suo dettato tattico e quindi mi piace perché ha cambiato, perché si è messo in discussione, ha messo i giocatori secondo me nelle posizioni giuste, avendo due o tre quartisti così forti, Mkhitaryan e Pedro. E non è da sottovalutare,
sì, questa
è una mia idea, non è da sottovalutare che stia facendo bene senza Dzeko.
No, pensavo stavo dicendo adesso, dai, attenzione, magari no, potrebbe reggere fino alla fine. No, tu dici non invece è, addirittura senza Dzeko,
per come giocano,
perché
loro
non dà riferimenti, niente, insomma, sta
questo
lì,
qua sì. Questo Majoran qui non dà punti di riferimento, è uno molto dinamico, si muove, quindi potrebbe avere tanti vantaggi la Roma a giocare in quel modo lì, però ovviamente queste sono le ultime due partite che ho visto, poi
certo.
A vedere nel tempo è sempre
presto,
un fenomeno,
ragazzi, presto ragazzi, veramente troppo presto,
è sempre un fenomeno, però sto vedendo una Roma ecco bella, bella e pimpante.
Caro mister, grazie
possiamo
di cuore.
Possiamo intitolare questo intervento a lezioni dalle grottaglie.
No, lezioni da Danilo.
Perché mi è piaciuto proprio.
Mister, ma il telefono sta squillando, sta pensando a qualcosa.
Zero, ancora.
Ma come zero?
Aspetto che squilli.
Ho capito. Tu tienilo sempre acceso, non si sa mai. Ciao mister, grazie.
Ciao Nicola, grazie.
A voi.
Ciao, un abbraccio, grazie a Nicola. Le grottaglie, in bocca al lupo.
Queste sono le chiacchierate che mi piacciono di più.
Ci ha spiegato un sacco di cose.
Sì.
Ma poi ha una buona idea di calcio, è stato anche un po' sfortunato la scorsa stagione, secondo me non meritava, ma lui ha fatto riferimento in apertura dicendo che stanno delle società che magari non comprendono, no? Stava facendo bene a Pescara, poi non so, aveva iniziato benissimo, poi ha avuto qualche problema, però credo che abbia delle idee,
sì.
Delle idee offensive anche, insomma ha sempre cercato di far giocare a calcio le proprie squadre e questo gli fa onore, anzi un po' ci è dispiaciuto che magari non abbia raggiunto la panchina dell'Under 23.
Sì, sarebbe stato un altro Juventino,
stato un momento
casa.
Un po' particolare quello, perché ad un certo punto si era fatto il suo nome, lui era molto contento e vabbè, dai, avrà ancora le sue possibilità il giovane Nicola. Allora amici, abbiamo degli audio da ascoltare, credo un paio, poi qualcosa da leggere,
sì.
Quintiliano ragazzi, sono arrivati quasi le 16:55, prego Federico.
Ciao Nicola, Carlo Lapiglio.
Ciao Carlo.
Allora, volevo dire solo una cosa, sì. Ai juventini che ancora insistono nel dire che Ronaldo, quando non fa una partita un po' allora cominciano a discuterlo. Spero che l'abbiano visto ancora ieri. Io vi dico che con Ronaldo in campo, anche a Crotone e in casa col Verona, la Juventus sarebbe a punteggio pieno. Di questo ne sono certo. Non pieno, vabbè, diciamo che avrebbe vinto tutte e due, aveva 6 punti in più. E per quanto riguarda la situazione Galliani, sono talmente stanco di queste cose che proprio mi viene il vomito solo a sentire il suo nome. E per quanto riguarda invece Arthur, molti ancora non sono convinti. Io lo dico dall'inizio dell'anno, della stagione, questo è il giocatore più forte che abbiamo a centrocampo. Non
grazie, grazie Carlo, grazie, vabbè. Grazie.
Speriamo.
Ma sì, quando è arrivato sapete tutti come mi sono espresso, sul calciatore a me piace molto, ma poi c'è l'ambientamento, c'è un altro calcio.
Sono le pressioni.
Le pressioni dalla Spagna all'Italia, e anche lì ce l'aveva, perché insomma è arrivato al Barcellona, però il calcio è completamente diverso, diamogli tempo. E aspettiamo, insomma, no, a celebrarlo come il più forte di tutti può essere importante, ma però una cosa, fatemela dire, deve davvero crescere in un paio di situazioni di gioco, ma veramente deve crescere, però lo può fare, ecco, un paio di situazioni di gioco, meno innamorato del pallone e come l'abbiamo commentato tante volte, analizzato, la palla va giocata pure lunga qualche volta,
si può giocare sempre sullo stretto, quindi diciamo troppo sullo stretto. E poi, la cerca proprio poco la gioca, poi la, sì, ce l'ha anche ce quel l'ha.
E poi darla però prima, come dici tu, Nicola, perché rischi qualche volta magari ti aggrediscono e se certo, perdi palla
poi ti studiano gli avversari, ragazzi, sì. Siamo ai massimi livelli, se decidono che annullando Arthur la Juve diciamo spenge un po' la luce, da quel punto di vista lì in mezzo al campo diventa più facile per gli avversari. Comunque dai, è veramente ancora tutto è molto 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 molto, come possiamo dire,
molto superfluo. prematuro.
No, superfluo ancora, è tutto superfluo,
prematuro, però è quindi tutto... superfluo.
Sì, sì, è superfluo adesso fare analisi definitive, stiamo commentando un qualcosa che ancora dobbiamo scoprire, no? Abbiamo questa bella caramella, la stiamo scartando piano piano. Grazie a Federico Rossi alla parte tecnica, grazie a tutti voi amici che siete intervenuti, grazie agli ospiti come sempre molto gentili, grazie Quintiliano.
Grazie Nicola e grazie a tutti.
Appuntamento fissato a domani intorno alle ore 15.05, come sempre saremo a ridosso di Juventus Ferencváros, dunque vi aspettiamo per accompagnarvi appunto al fischio iniziale di questa importante gara di Champions League che potrebbe regalare alla Juventus con due turni di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. Grazie a tutti, rimanete con noi subito dopo stile Juventus 2 in bianco nero, Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli, poi terzo tempo, insomma la serata è ancora molto lunga qui su Radio Bianconera. Ciao, a domani.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.